Quanto, fra quanto c'è niente? 20 secondi? Sì. Oddio, c'è la voce, come fa? L'hai avviata la registrazione? È avviato? Okay. Dico proprio dell'audio, dico io. Dell'audio. Ok.
Tommaso Angrisano e i suoi ospiti presentano Bar Sport Serie A. Discussioni e approfondimenti sulle partite di Serie A e non solo.
Bentornati a tutti in una nuova puntata di Bar Sport Serie A. Io sono Tommaso Angrisano, oggi con me in regia Filippo Trenna. Oggi parleremo di calcio come in ogni puntata, che vi ricordo è dalle 20.30 alle 21.30 di ogni lunedì. Parleremo dell'ultima giornata di Serie A che ancora non si è conclusa per mancanza di Genoa Venezia che si gioca fra 10 minuti. Intanto parleremo di quelle già finite. Partiamo dalla partita del venerdì sera che è Bologna-Torino, partita 3-2 per il Bologna. Una partita molto, diciamo, entusiasmante, inaspettatamente visto le ultime di Torino e Bologna, finite spesso con molti 0-0 pareggi. È una partita aperta dal gol di Ndoye, pareggiata da Vlasic, ribaltata da Elmas, ripareggiata da Ndoye e finita con l'autogol tragicomico di Biraghi al 90esimo, all'esordio. Un altro esordio però invece, al contrario di Biraghi, un esordio bellissimo, quello di Elmas, che esordisce dopo 10 minuti, fa tunnel a Bökema e con un cucchiaio supera Skrupski. È un grande esordio per l'ex Napoli, tornato dopo l'esperienza all'Ipsia, non è andata molto come secondo le aspettative. Torna al Torino, esordisce al Bologna, sì, al Torino, e esordisce con un gran gol. Ci si aspetta ora il ritorno in Italia possa ridimostrare quello che ha sempre dimostrato al Napoli, quindi grandi qualità. Ndoye che torna al gol dopo oltre 2 mesi con una doppietta, si conferma il rigorista del Bologna, a discapito dei vari Castro, Ferguson, Fabian anche, e dà continuità all'ottimo campionato del Bologna che potenzialmente, se vincesse il recupero con il Milan, potrebbe portarsi a meno 2 dal quarto posto, che vista anche gli impegni Champions e la rivoluzione dell'estate sarebbe un risultato clamoroso, anche se secondo me l'obiettivo base del Bologna sarebbe l'Europa League quest'anno barra Conference. L'importante è dare continuità e tornare in Europa. Ci sarà da vedere, perché comunque sono varie squadre tutte lì a pari punti, basta vedere il Milan, Lazio, Fiorentina e Juve, tutte per il quarto posto. Perché i primi tre penso siano abbastanza delineati fra Inter, Napoli e Atalanta. C'è un quarto, ci sarà da vedere se ci sarà la quinta italiana in Champions e gli altri piazzamenti per le altre competizioni europee. Come detto, Biraghi è un pessimo esordio, alla prima lontana da Firenze dopo oltre il 2020, entra e fa un autogol che sembra quasi calcio scommesse, un autogol tragicomico. Un ritorno invece importante per il Bologna è quello di Cambiaghi, che dopo il brutto infortunio al crociato di settembre ha mercato ancora aperto, torna, entra anche abbastanza bene, un paio di scambi interessanti con Castro e si spera che possa dare questo sprint, diciamo, finale delle ultime 15 partite e una mano importante al Bologna, visto anche l'infortunio fino a fine anno di Odegaard. Un altro giocatore importante del Bologna sarà da valutare le condizioni di Orsolini, assente nelle ultime, e di Ferguson, che non ha pienamente ancora recuperato dal infortunio al crociato e ha piccole ricadute molto spesso. Passiamo al sabato, che si è aperto con un Atalanta-Cagliari finita 0-0, una partita molto noiosa, anche se non è la peggiore di giornata come spoiler. Un Atalanta con un forte turnover in vista del Bruges, perché comunque non giocavano Ederson, non giocava Kolasinac, non giocava De Ketelaere, non giocava De Ron. E non ci scordiamo che ancora è importato Lookman, quindi è una situazione comunque non facile, in cui trova un ottimo Cagliari che ferma appunto l'Atalanta e la condanna a restare qualche punto indietro ancora a Napoli e Inter, nonostante l'occasione sprecata, perché l'Inter ha perso e il Napoli ha pareggiato, quindi è un'occasione molto chiotta non sfruttata. Un giocatore su cui mi soffermo sempre è Samardžić, che Ho sempre chiesto più spazio per lui, più parti giocate. Ora le sta avendo, ma è il momento di incidere perché comunque non sta facendo prestazioni all'altezza. E secondo me è il momento, non è più scusante, perché il posto lo ha, date anche l'infortunio di Lukman, appunto, e deve dimostrare con i numeri e con le prestazioni. Sponda Cagliari invece è un buon punto, questo perché comunque a Bergamo è sempre un buon punto. Sale a più 5 dal 18° posto e prova a staccarsi un attimo dalla zona di retrocessione, dalla zona calda. È un Cagliari che nelle ultime partite sta trovando la svolta con un ottimo Felici, che è un giocatore scoperto quest'anno, ma che ha fatto negli ultimi 2 anni la gavetta Serie C, Serie B, questa Serie A. Il primo vero anno in Serie A, sta facendo un campionato ottimo. Atalanta, che in settimana ha perso 2-1 con il Bruges, con il gol di Pasalic per l'Atalanta e il gol rubato, diciamo, al 90, il rigore scandaloso dato al 90° al Bruges, che ha permesso di vincere l'andata dei playoff di Champions. Ora vediamo domani sera se riuscirà a ribaltarla, si spera, anche per le 5 italiane in Europa, e vedremo appunto, anche se non è una partita facile, perché comunque giocare in Belgio non è mai facile appunto. È un giocatore che sta mancando molto, è De Ketelaere, perché dal 2025, non all'altezza del 2024, ha giocato come top player, e complice anche appunto, come ho detto, l'altezza di Lukman, serve che lui si prenda sulle spalle la squadra e, diciamo, dia una scossa all'Atalanta in vista del Bruges, appunto. Come terza partita, come seconda partita del sabato, invece, parliamo secondo me, la partita più bella di giornata, che è Lazio-Napoli, il primo big match. Aperto da un gol da lontanissimo, da 30 metri di Sachsen sotto l'incrocio, pareggiata da Raspadori con un doppio errore di Provedel, ribaltata per il Napoli dato gol di Marusic e stampata sul 2-2 al 90° da gol di Dia. Appunto, come detto, un gran gol di Sachsen, che è anche una grande partita perché sembra ogni volta contro il Napoli diventi un altro giocatore in pratica. Sembrava indemoniato e ha fatto praticamente impazzire la sua parte sia Mazzocchi, che come ben sappiamo non è a livello di titolare al Napoli, sia Rachmani, perché secondo me ancora lo cerca, come dire. Sul primo gol del Napoli c'è un doppio errore ab anche abbastanza grave di Provedel, perché rinvia male il pallone, recuperato da Anguissa. Da Raspadori, uno con Luca che gol sotto le gambe di Provedel, quindi c'è un doppio errore molto grave. E non è il primo di quest'anno, e penso che se la Lazio vuole ambire ad arrivare in Champions, perché la squadra là, Provedel debba un attimo risolvere questi errori e ritornare quello di 2 anni fa, che era praticamente insuperabile. Si fa male al 20° Castellanos, con Dia ancora malconcio, entra Noslin, fa una partita abbastanza anonima, abbastanza nulla quasi. Però capisco non facile, non essendo il suo ruolo, ha un parto giustificazione. Poi entra Dia al 70°, anche con praticamente zoppicando con la caviglia, fa un gran gol e regala un punto alla Lazio in pratica. Un giocatore in cui invece non è per niente in condizione, Nuno Tavares, non è quello di inizio anno, dopo l'infortunio ancora non si è veramente ripreso, che in fascia con Zaccagni, che a differenza sua ha fatto una grande partita, con un gol anche annullato in rovesciata bellissimo. Lui che le ha queste acrobazie, perché comunque basta ricordare con il Verona, anche con la Lazio ha già fatto. È sempre un peccato andare un gol del genere, però il fuorigioco è oggettivo, quindi non ci si può fare niente. Il Napoli è un in evidente calo fisico, perché comunque nelle ultime fra Roma ha sbagliato un pareggio al 90°, l'Udinese ha fatto una brutta partita, anche sabato una brutta partita con la Lazio, rimbalzata quasi per grazia di Dio, perché comunque ha fatto un primo gol regalato dalla Lazio. Il secondo se lo sono fatti direttamente da soli, con Marusic che fa una cosa inspiegabile, praticamente la palla rimbalza addosso a Ghila in terra, e Marusic la butta in porta quasi apposta, e quindi è Napoli che deve ritrovare condizioni, deve ritrovare Lukaku che non è per niente in forma, perché si risponde ma stanno mancando i gol, è solo a, se non erro, 7 gol, che per uno come Lukaku sono decisamente troppo pochi. Sta sicuramente pesando il fatto di non aver rimpiazzato Kvaratskhelia, perché comunque tu a gennaio vendi il tuo miglior giocatore, non lo rimpiazzi per forza di. Poi basta del destino che ti si rompe quello che giocava al suo posto, Neres, per forza un po' ne risubisci. Infatti il Napoli in casa ha cambiato modulo, giocando con, invece che il 7-4-3-3, il 3-5-2 classico di Conte con Raspadori sotto Lukaku. Poi sì, è entrato Politano e ha cambiato la partita svoltandola. Però serve un esterno e Conte lo sa, infatti è parso molto poco lucido e molto nervoso nelle ultime uscite in conferenza, ma da una parte lo capisco anche. Gli altri infortuni che stanno pensando al Napoli sono quelli della fascia sinistra, perché comunque Spinazzola si è fatto male ultimamente, Olivera è un mese che è out, e la riserva che è Mazzocchi non è al livello. Tanto che Conte ha dovuto far esordire Rafa Marin, che non aveva mai giocato al Napoli ancora quest'anno, e penso sia un... Conte ha queste cose quasi di far vedere la società mettendo giocatori che non sono in condizione o che sono fuori squadra, quasi per dare una scossa alla società, però ormai il mercato è chiuso e quindi non so come si possa risolvere questa situazione, perché Neri segna per oltre 40 giorni, Spinazzola ancora un po', Olivera pare stia per rientrare ma si deve vedere in che condizione. Buongiorno, è tornato dopo oltre 2 mesi di infortunio, quindi infatti è stato tolto. E ora per il Napoli si fa. Sì, sono finiti i big match, però si fa comunque più tosta perché si entra in un filotto, sì, una volta a settimana, ma comunque in un filotto decisivo per il campionato. E con queste defezioni sarà molto più difficile. Come detto, però, questi infortuni non sono proprio una vera e propria scusante, perché comunque il Napoli, avendo una sola parte a settimana, deve comunque ovviare a questo problema. Però possa sicuramente incidere in ottica delle prossime partite. Detto questo, direi di passare alla prima canzone, quindi lascio la parola a Filippo Trenna.
E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore e poi stare in silenzio per ore, fino ad addormentarci sul divano con il telecomando in mano. Non so più come fare senza te. Stasera vado da nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia. Che bella tiriterà, insomma, ti sembra la maniera che vai mi lasci qua. Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena, e metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena. So soltanto che vorrei, vorrei, vorrei. Sì, vorrei, vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore e poi stare in silenzio per ore, fino ad addormentarci sul divano con il telecomando in mano. Non so più come fare senza. Ti voglio bene ed è stata tutta vita.
No, si diceva prima con Tommaso che la voce non si, la mia voce non si sentiva tanto bene. Beh, l'annuncerò ora, anche se è inutile. Ecco, era la canzone vincitrice di Sanremo, Olli. No, la canzone Balorda Nostalgia. La canzone, mi corregge Tommaso, Olli è quello del duo, no? Olli e Benji.
No, non è lui.
Era un programma che si parlava di calcio, quindi Oldi e Bingi. Lascio dunque la parola al mitico Stay, che proseguirà nella sua nel suo programma. Prego.
Siamo tornati, grazie Trenna, non era essenziale il commento. Passiamo ora a parte del sabato sera a Milan-Verona. Però prima vi ricordo che potete farci domande al numero WhatsApp 333-89-82560 oppure sul canale Twitch di Radio Incontri sulla chat. Passiamo a Milan-Verona, finita 1-0 per il Milan con il secondo gol di Jimenez consecutivo, il primo a San Siro su un assist l'ennesimo di Leao su una palla meravigliosa data dall'altro Jimenez. Che secondo me a livello di talento è un talento purissimo in Serie A, infatti probabilmente verrà ricomprato dal Real perché è una formula stile Brahim Diaz e credo che a fine anno il Real non ce lo lasci scappare, perché se comunque guardano, seguono il campionato italiano, vedono che sta facendo un campionato molto importante e penso verrà ricomprato. Io penso che Sponda Milan con Cesaro debba trovare prima innanzitutto un modo per dare riposo a Fofana e Renders, perché comunque giocano da settembre senza fermarsi mai, sempre loro due, ora Renders anche più dietro, quindi è ancora più limitato, più fa sforzo e gli serve riposo. E poi un modo per far giocare insieme tutti i giocatori forti, vari Joao Felix, Pulisic, Leao e Jimenez, perché come ha visto Zagabria, con il Feyenoord, troppo giocatori offensivi e una squadra totalmente sbilanciata. Quindi io penso la soluzione possa essere o togliere Joao Felix e rimettere Renders avanti, che comunque rendeva bene, e usare Joao Felix un po' come super sub, oppure fare riposare a turno vari Leao o Pulisic, però mi sembra una scelta molto più folle perché sono i due più forti del Milan, e far giocare Musa un po' da equilibratore, quindi un 4-3-3. Posso attivare le soluzioni, qui dovrei essere bravo con Seisao a trovare quella migliore, perché comunque ora i soldi sono stati spesi, la squadra c'è, manca intesa, mancano risultati, mancano punti, perché il Milan è una squadra che si trova all'ottavo posto, fuori dallo scudetto da praticamente ottobre, molto difficile capire anche in zona Champions, e l'unico modo per salvare la stagione è andare avanti in Champions molto, tale da, diciamo, da rifare i soldi che prenderete con l'ingresso in Champions, se no in estate sarà un problema per, a livello economico, con tutti gli acquisti e le cessioni, saranno necessarie in caso cessioni di big, più propense sono sempre Leao e Hernandez che stai ritrovare perché è ancora un giocatore, possiamo dire, imbarazzante quasi, e serviranno appunto, sicuramente ci sarà un mercato molto più scarno in caso di mancato ingresso in Champions. Sponda Verona, Verona è una squadra che è sempre lì, sempre fra il 17esimo e il 18esimo posto. Sembra quasi una squadra che perde ogni partita ma poi si salva ogni anno, non fa una brutta partita con il Milan, perché comunque il Milan, finché non entrano Leao al posto di Sottil e Pulisic al posto di Musa, non la apre, non la sblocca, e infatti è servita un'invenzione di Jimenez appunto per sbloccarla. E è un Verona sì che fa una buona partita, però come ogni partita alla fine porta 0 punti a casa, e se ci si vuole salvare con anticipo e non rischiare fino all'ultimo servirà ben altre prestazioni. Un altro giocatore invece Sponda Milan che non vedo molto in forma ultimamente è Magnan, perché sia l'errore con il Feyenoord che prima con lo Zagabria in Champions, con il Como, inizia a essere diversi gli errori di Magnan che da un portiere come lui non ci si aspetta mai, ecco. Passiamo alle partite della domenica, partendo da Fiorentina-Como, vinto 2-0 per il Como, partita delle 12:30. Un Como che sbanca Firenze con il primo gol di Diao, l'ennesimo gol di Diao, e poi il sigillo di Nico Paz. La Fiorentina, cui manca ora continuità perché i giocatori ci sono, anche qui la squadra è stata rinforzata molto a gennaio, sono arrivati Zaniolo, Folloruncio, Fagioli, quindi è importante trovare anche qui per metterli insieme e avere continuità, perché sì è vero mancava Ken in questa partita e se non c'è Ken non si segna. Come abbiamo visto gli altri attaccanti segnano poco, Beltran segna pochissimo, Colpani è non pervenuto, Zaniolo ancora si deve ambientare, quindi i difensori segnano poco in generale alla Fiorentina, quindi è molto difficile fare gol appunto se non c'è Ken davanti. Un giocatore che si è sentito molto bene a proposito di nuovi acquisti, mi sembra Fagioli, che sappiamo che è un giocatore con molte qualità, che però la Juve non stava trovando spazio ultimamente, posso dire un po' anche per colpa di Motta, che gli preferiva spesso Locatelli, a mio avviso intenzionatamente, a differenza di Allegri che gli dava comunque spazio e Fagioli la prestazione l'ha sempre fatta, lasciando stare l'inconveniente dell'anno scorso. Spero la Fiorentina si possa ritrovare e venire riscattato così da avere un centrocampista in più anche per la nazionale. Perché ci manca un vero e proprio regista, perché sì, abbiamo da una parte Barella e dall'altra Tonali, però ci manca un vero e proprio regista, che possa essere a turno o Rovella o Fagioli o Ricci, però manca il titolare. Como, parlando invece del Como, Diao che fa il quarto gol in 7 partite, un impatto devastante in Serie A, e invece parlando di Nico Paz, è l'ennesima grande prestazione di stagione. Non c'è manco più bisogno di elogiarlo ogni giornata, perché comunque sia solo del 2004, ha solo 20 anni, 21 non ancora compiuti, ma fa anche domenica un gol impressionante. Da in torsione ha messo l'incrocio di Mancino a giro, anche se sì, con una piccola deviazione, ma non è quello l'importante, e credo che l'anno prossimo non resterà a Como. Sì, il Como ha un progetto importante e tutto, ma un giocatore di questo livello penso già l'anno prossimo vada su una big. O il Como cambia totalmente tutto, e ovviamente mettendo in conto che si salvi quest'anno e spende veramente tanti soldi, che è una cosa possibile perché il Como li ha, e fa una squadra per andare veramente in Champions, oppure penso che Nico Paz non resti al Como perché è un giocatore troppo superiore per questa squadra. Nico Paz che ha giocato anche da punta, quindi può fare anche più ruoli, non è un giocatore che ha problemi, diciamo, a sporcarsi le scarpette se deve fare il mediano, deve fare l'8, il 6. Può fare il trequartista, che è il suo ruolo principale, può fare l'ala, ha fatto anche questa parte dalla prima punta, discretamente bene. Quindi è un giocatore che ha più ruoli, che offre più soluzioni a Fabregas, quindi è ancora più appetibile per eventuali offerte. De Gea fa due o tre bei interventi, basti pensare a quello verso l'ottantesimo su Diao, che gli evita la doppietta. De Gea che si conferma sempre il miglior giocatore della Fiorentina. Praticamente all'inizio hanno fatto 0 errori, anzi ha fatto più parte da migliore in campo che errori, e la Fiorentina con lui ha fatto un acquisto straordinario. Beltran invece è quello che deve, manca nei gol, deve fare più gol Beltran, perché sì, gioca bene, sì, aiuta la squadra, viene incontro, però a livello di numeri poca roba. Secondo me ancora Beltran è una cosa da cui si deve trovare un vero e proprio ruolo, perché non è la prima punta, è più una specie di sottopunta, trequartista. E non c'è, secondo me, ancora in Italia non si è ben capito quale ruolo deve fare. Vediamo se Palladino potrà trovargli un ruolo adatto a lui. Un Como che sicuramente dopo il mercato di gennaio si è rinforzato moltissimo. Sono arrivati Diao, il migliore in campo, che secondo me è stato Kakere a sta partita. Sergio Roberto non so che fine abbia fatto, non gioca più, non capisco il motivo. Poi ci sono sempre i soliti Fadera, Cutrone, Natalia Belotti che ha avuto l'impatto praticamente nullo quest'anno, quindi non se ne è accorto nessuno in pratica, e altri giovani importanti che possono crescere in vista futura. Uno di quali ho messo in top 11 che dopo vedremo. L'ultima parte della seconda canzone è un Monza da Lecce noiosissimo, finito 0-0, una partita veramente noiosa, con ben pochi spunti su cui poter discutere. È un pareggio che giova di più sicuramente a Lecce che al Monza, o Lecce che si allontana dalla zona di retrocessione, a differenza del Monza che non voglio dire se è praticamente in Serie B, ma ci manca poco, perché ha secondo me una gamba e mezza in Serie B, essendo a meno 7 dal 19° posto, e avendo venduto anche Maldini non vedo proprio una possibile svolta. L'unica nota positiva di questa partita è l'esordio di Keita Baldé, che torna in Serie A dopo l'esperienza all'Inter e alla Lazio, passato dal Monaco in Turchia, torna in Serie A. Non credo possa dare chissà cosa al Monza, perché non è mai stato un giocatore da un po' di classe, diciamo, e se non era negli anni migliori, ora che ha anche più la qualità, non credo possa fare moltissimo. Detto questo, passiamo alla seconda canzone, che è l'annuncio Filippo Trenda.
Sì, Tommaso, prima di annunciarla ci è arrivata da Instagram una domanda su Dragusin. Volevano sapere questo
Ragazzi, si è
giocatore.
infortunato e tornerà l'anno prossimo.
Bene, bene. Questa canzone vorrei lasciarla annunciare a te. Il titolo è Stay Away.
Stay Away di Ned Skinny con Ketama e Sad Baby.
Buon ascolto.
di scuola. Avevamo un'arma per uccidere la noia. Prima della figa, prima della droga, prima che uno stronzo rovinasse ogni cosa. Sembrava che non arrivavamo mai. Ora arriviamo, però arrivano anche guai. Sì, ma quelli seri che non va al bar e li sguardi con due mari. Passo a casa di Nico, è uscito, ma lì da noi evasione se lo porto in giro. Bipolare per colpa di come vivo. Baby, stammi lontano, stammi vicino. In classe era quello strano. Stavo sempre all'ultimo banco, sognando da buonanotte in bianco. Dividevo le cuffiette con Franco. Presi le docile che ho in mano, che questa settimana occupiamo. Poi saliamo sopra i tetti della scuola. Baby, guarda quanto è bella Roma.
Abbiamo cominciato in mezzo ai banchi di scuola, anche se in verità non andavo a scuola. Ho fatto tardi, allora salto la prima ora. Seconda ora gli occhi rossi, fatto d'erba buona. Ho superato il limite di assenze e adesso la preside chi la sente. Non mi piacciono le istituzioni, quindi fanculo le guardie, lo stato, il presidente. Sto bene in zona mia con la mia gente. Ci becchiamo alle 10:30 a Trastevere. Sto fumando bene, non ha neanche un seme. Stai fumando chimica, guarda che cenere. Oro bianco coi diamanti sembra neve. Diventi cieco se guardi il pendente. Stammi lontano mentre parto come un missile. L'unico vero in mezzo a questi facsimile.
In classe era quello strano. Stavo sempre all'ultimo banco, sognando da buonanotte in bianco. Dividevo le cuffiette con Franco. Presi le cile che ho in mano, che questa settimana occupiamo. Scuola, baby, guarda quanto è bella Roma.
Abbiamo cominciato in mezzo ai banchi di scuola, per ammazzare il tempo, per non farci di noia. Una cuffietta a testa a tutti i cambi di ora. Ci davano spacciati senza banchi di prova. Metà febbraio, le gocce scivolavano via dal mio bomber lucido. Ho imparato a stare dritto sull'asfalto ruvido. E chi c'ha tanti fratelli poi alla fine è figlio unico. Seduti sul dirupo coi piedi a mallone nel buio. Fuori sempre taciturno, dentro sempre un tafferuglio. Le mani chiuse a pugno dentro i 501. Testa contro il muro e non andavo bene per nessuno. Con la meglio gioventù, al Callisto, al Bar Perù. Non è più piazza della Quercia, ora che la Quercia l'hanno tirata giù. Passo per le scale, butto un occhio lassù. Rivedo quei bambini col cappuccio tirato su.
In classe quello strano, stavo sempre all'ultimo banco, sognando da buonanotte in bianco. Dividevo le cuffiette con Franco. Presi le docile che ho in mano, che questa settimana occupiamo. Poi saliamo sopra i tetti della scuola. Baby, guarda quanto è bella Roma.
Bentornati in diretta, spero vi sia piaciuta la canzone. Sempre bella ascoltare queste canzoni rap 2018-19. Direi di passare alle partite della domenica, partendo da Udinese Empoli, finita 3-0 per l'Udinese, e Kellenkamp che dopo il gol al Napoli trova una doppietta anche oggi in un momento di forma straordinario. Parte chiusa poi da Toven con un colpo di testa al 90esimo. Una partita tuttavia facile per l'Udinese, perché trova un Empoli praticamente inesistente, che nelle ultime 10 ne ha perse 8, pareggiate 2, quindi credo che urga l'esonero di D'Aversa al più presto. Era partito molto bene, difatti perdendone 8 nelle ultime 10 è ancora a un punto sopra la zona di retrocessione, però penso che continuando così vada a finire in Serie B. E vedendo la qualità della squadra, perché comunque ci sono vari Esposito, Colombo, Fazzini, anche Angiorin, Pezzella, Ismail, giocatori molto importanti, non credo sia una cosa fattibile, una cosa tollerabile, e quindi D'Aversa deve essere per forza smerato. Torna al gol Toven, lo spodinese, dopo 3-4 partite che non segnava, con un bel gol di testa, e come detto prima, in Kellenkamp la doppietta fenomenale, perché il primo è un gol su deviazione, invece il secondo è un gran gol. Detto questo, su questa partita c'è ben poco da dire, perché l'Udinese ha praticamente passeggiato sul campo, alla Ciarena contro l'Empoli. Quindi direi di passare a Parma-Roma 1-0, che invece è una partita con molti più spunti di riflessione. Partita condizionata dall'espulsione di Giovanni Leone al 30esimo, che spiana praticamente la via alla Roma per 3 punti facili. Roma in un gran momento di forma con Ranieri, perché nelle ultime 8 è la squadra che ha fatto più punti in Serie A, addirittura nelle ultime 5, se non erro, nelle ultime 5 era la squadra che ha fatto più punti in Europa. Quindi bravissimo Ranieri, che ha preso una squadra praticamente in cenere e la sta ricostruendo, la sta riportando dove la Roma comunque merita di stare, perché la formazione quest'anno è importante. Basti vedere l'attacco titolare, però non in questa partita, che è Dybala, Dobic, e con un attacco così non puoi lottare la retrocessione come era con Juric o con De Rossi le prime partite. In questa partita però fa turno per la Roma in vista del Porto di giovedì, quindi Dobic e Dybala non hanno giocato, hanno giocato Shomurodov, una partita abbastanza anonima, e Sule, che invece è il migliore in campo, finalmente Sule, che prima guadagna l'espulsione di Giovanni Leone, appunto prende la punizione e la trasforma con la pendolata all'incrocio, poi fa compiere il miracolo su prima la partita su Suzuki, dove poi Suzuki la seconda sul tiro di Salah, Salah e Dine fa un miracolo sensazionale, quasi parata dell'anno, con la struscia con le dita sulla linea di porta e evita il gol, la palla che non entra per questione di millimetri veramente. Però non serve a, non basta evitare la sconfitta al Parma, sconfitta meritata, perché comunque il Parma si dice sempre la squadra che gioca bene, però non segna mai, i punti non arrivano. Ora si è fatto anche male Juric a fine stagione, e il titolare dovrebbe tornare Bonny che era partito molto bene, così come tutto il Parma, poi è scomparso pian piano fino a scomparire. Con i vari talenti, lasciamo stare Bernabé che si è rotto fino a due partite fa, i vari Mann, i vari Bonny di cui si parlava un gran bel inizio anno, sono scomparsi. L'unico giocatore del Parma che sta mantenendo delle prestazioni parzialmente continue è Som, che fa sentire comunque sempre la presenza in campo e si vede la differenza quando gioca e non gioca. Finalmente posso dire, io l'ho sempre difeso, ma è stato esonerato Pecchia, giustamente. Io ero a favore del rinnovo, sempre detto anche qui nelle trasmissioni, però è un esonero diventato inevitabile. Perché comunque il Parma non ha una rosa al 18° posto, ma secondo me almeno top 10, quindi è un giocatore giustissimo. Si parla di Pirlo come sostituto, qui sono un po' meno d'accordo perché non penso sia pronto a subentrare la stagione in corso, ma si avvia un allenatore da inizio anno con preparazione e tutto. Vediamo cosa potrà dare, anche se non sono pienamente convinto, ecco. Il caso di Sule è un po' l'eccezione che conferma la regola, del fatto che i giocatori, se li fa giocare con continuità, rendono sicuramente più che entrando 20 minuti a partita e manco sempre. Basta parlare di Parma-Roma, passiamo all'ultima partita di cui possiamo parlare, che è il big match principale di giornata, che è Juve-Inter, finita 1-0 per la Juventus. È una partita divertente da vedere, non per me che sono interista. La Juve che la sfaga con il gol di Conceição al 75esimo su un'ennesima grande partita di Colomoni. Grande partita che a differenza solo l'hanno fatto gli attaccanti dell'Inter, perché lasciando stare Thuram che è entrato senza una caviglia praticamente, Taremi e Lautaro Martinez hanno fatto una partita pessima. Taremi, tranne la rovesciata tentata, nullo, veramente nullo, e Lautaro si è mangiato 2-3 gol che non si può sempre solo affidare a lui, ma spesso servirebbero anche gol, appunto, da se la partita manca Thuram, dai vari Taremi e Arnautovic che però non arrivano. Conceição che contro l'Inter sembra indemoniato, un giocatore fortissimo che non capisco perché non gioca al posto di Nico Gonzalez. Anche in Champions contro il PSV è entrato, ha subito cambiato la partita, è andato il gol dalla sua accelerazione, mentre Nico Gonzalez è un giocatore pagato anche di più, un giocatore nullo. Una parte importante su cui parlare potrebbe essere un argomento importante potrebbe essere Vlahovic, che ha però perso il posto da titolare e credo sia un gran problema per la Juve perché comunque sì, Colomani rende bene, ma comunque in prestito secco, mentre Vlahovic è un tuo patrimonio e dovresti quantomeno tentare di valorizzarlo. Fra un anno e mezzo va in scadenza e di questo passo o lo vendi quest'estate a 15-20 milioni, perché di più non, anche vedendo se qualcuno gli dà lo stipendio, perché c'è da vedere che prende 12 milioni all'anno, oppure l'anno prossimo lo perde a zero, sarebbe una tragedia economicamente parlando, avendo pagato 90 milioni manco 4 anni fa. Altri spunti di riflessione importanti su questa partita sono il filotto buono della Juventus, che ha 4 partite di fila vinte contro tutte le competizioni, 3 in Serie A, arriva da Empoli, Como, PSV e Inter appunto. In settimana ha vinto con il PSV 2-1, prima il gran gol di McKennie, poi il pareggio di Perisic e il gol finale di Mbangula, appunto lo spunto buono di Conceição. Ora ci sarà il ritorno mercoledì e vedremo se la Juve riuscirà a passare ai playoff. Così da probabilmente potrebbe essere da riaffrontare di nuovo l'Inter, perché l'Inter affronterà una vincente fra Juventus PSV e Feyenoord Milan, quindi probabile derby italiano agli ottavi, e sinceramente spero di no, e vedremo come andrà. Prima di chiudere la puntata io vi voglio dare come sempre la mia top 11 di giornata, questa settimana con un 3-5-2 alla Conte. Con Suzuki in porta non serve spiegare il motivo per la parata possibile dell'anno, quindi il posto non aiuta di nessuno. Difesa 3 molto esotica, formata da Mina, ha fatto una partita fenomenale contro l'Atalanta, non ha fatto passare niente, ma come da lui solito. Gatti, che ha fatto un'ottima prestazione contro l'Inter, e Smolcic, che è un acquisto del Como di gennaio, croato, del 2000, molto interessante. Centrocampo a 3 troviamo di nuovo uno del Como, che è Cacchere, come detto prima, migliore in campo, e Kellenkamp, che vabbè, la doppietta parla da sola, e Elmas a gol all'esordio, il gran gol all'esordio. Esterni a 5 sono Isaksen e Ndoye, doppietta, e Isaksen contro il Napoli sembra indemoniato. Attacco a 2, senza avere la propria prima punta, con Sule e Diao, c'era la scelta fra Sule con Cissao e altri 2-3 attaccanti, però ho scelto per Sule e Diao perché Sule è quasi un premio per il non giocare mai. E riuscire a entrare, sostituire Dybala, cioè, la titolare ovviamente, e praticamente essere l'MVP perché prende la punizione, fa causare l'espulsione e la realizza. Diao invece, si è già detto, è il migliore in campo del Como insieme a Nico Paz e Cacchere, l'ennesima grande prestazione di Diao al quarto gol in 7 partite. Detto questo, vi ricordo che abbiamo la puntata ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30. Vi ricordo che potete farci domande anche per la volta dopo al numero WhatsApp 7389 82560, o su Creatici Radio Incontri solo in diretta. Detto questo, lascio annunciare a Filippo l'ultima canzone. Vi ringrazio per averci seguito e buona serata.
Grazie molto Tommaso. L'ultima canzone è sempre di Sanremo, è del buon Lucio Corsi, che salutiamo. Volevo essere un duro. Buon ascolto.
Che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero. Ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, però non sono nessuno. Cintura bianca di giù che una stella, uno starnuto. I girasoli con gli occhiali mi hanno detto stai attento alla luce.
senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue parole.